Buongiorno Sergio, allora l'abbiamo già annunciato più volte.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
Il tema di oggi è il Tenco, il premio Tenco.
Sì, ci spostiamo lontano da Sibelius,
direi.
Diciamo, e ci avviciniamo a Sanremo, almeno idealmente, per occuparci della 43esima edizione del premio Tenco che si è svolta a Sanremo dal 17 al 19 ottobre, scorsi. Ci siamo presi il nostro tempo, insomma,
sì.
Anche per lasciar raffreddare un po' le molte polemiche che hanno preceduto, accompagnato e seguito questa edizione. Per la verità non è la prima volta che succede, ma quest'anno è scesa in campo, diciamo così, anche la famiglia Tenco, che con una lettera aperta si è dissociata dalle scelte del comitato organizzatore che a suo parere, ma anche a parere di molti altri naturalmente, porterebbe ad un progressivo declino qualitativo di quella che molti considerano ancora una sorta di università della canzone. Beh, ne parliamo con Jacopo Tomatis, musicologo, docente di Popular Music al DAMS di Torino. Il nostro pubblico già lo conosce. Sì. Buongiorno Jacopo.
Buongiorno a voi.
Beh, un osservatore privilegiato come spettatore anche, ma anche come, soprattutto come addetto ai lavori. E Alessio Lega, che saluto pure e ringrazio di essere con noi. Buongiorno Alessio.
Buongiorno e grazie a tutti voi.
Beh, cantautore che quest'anno si è aggiudicato, e quindi a lui vanno anche i nostri complimenti, una targa Tenco, quella della sezione interpreti, per il suo bel lavoro sulle canzoni di Bulat Okuyava. Ho pronunciato bene? Okuyava?
Abbastanza.
Sì. Vedi che è preciso lui. Nella corte dell'Arbate il titolo, ne ascolteremo brevi esempi in questa mezz'ora che dedichiamo appunto all'edizione del Tenco, alle sue polemiche, quindi il pomo della discordia che, lo sappiamo tutti, è stato l'esecuzione firmata, possiamo dire così, sì, firmata, sì, da Achille Lauro di Lontano di Luigi Tenco. Naturalmente direi di levarci subito il dente, Davide, e di ascoltarne un frammento, così anche chi non sa di cosa stiamo parlando può capire meglio. La voce di Achille Lauro, quindi al pianoforte Morgan, per Lontano, un'esecuzione che ha fatto discutere e farà ancora discutere a lungo. Noi abbiamo la fortuna di avere oggi in linea due osservatori privilegiati, come dicevo, che hanno ascoltato questa esibizione da due prospettive diverse, uno dal pubblico, l'altro, Alessio Lega, dal backstage, quindi da dietro. Prima di cominciare ad analizzare un pochino quanto è successo nella prima serata del Tenco, vi chiedo un giochino. Jacopo, se dovessi chiederti un aggettivo per descrivere questa interpretazione, quale sceglieresti?
Oddio, ne sceglierei due.
Ok.
Uno è negativo ed è poco provata, dall'altro aggiungerei genuina. Però vorrei poi argomentare meglio, ecco.
Sì, certo. Intanto sentiamo l'aggettivo di Alessio.
Ma, il mio aggettivo è più sul punto di vista che avevo di quel palco e quindi di quell'esecuzione, quindi dalle terga.
Ecco, che non è propriamente un aggettivo, ma abbiamo capito bene, bene il senso. E beh, Davide, coinvolgerei anche te, che di voci te ne intendi. Che...
Non so, non vorrei essere, però mi verrebbe alticcio.
Ecco, sì. Io avrei detto stentoreo, ma anche. Insomma, ci si può sbizzarrire. No, entriamo nel merito, Jacopo, come sì. Argomenti.
Allora, ci sarebbero moltissime cose da dire. La prima che mi sento di dire da uno che il Tenco lo frequenta da anni in diverse vesti è che la sigla di apertura del Tenco è sempre stata una brutta bestia e io ho più ricordi di brutte esibizioni nella sigla di apertura del Tenco che non di belle esibizioni, sinceramente. A prospettive invertite, nel 2017 io ero nella posizione di Alessio Lega, cioè dietro il palco del Tenco, e ho sentito la versione di Giordano San Giorgi nei Gramaro, che è stata secondo me una brutta versione, come hanno confermato anche molti addetti ai lavori, una brutta versione gestita male, forse anche di cattivo gusto, ma che non ha suscitato quello che ha suscitato questa versione di Achille Lauro, che ripeto aveva come problema il fatto di essere stata poco provata da Morgan e Lauro probabilmente, ma che non è stata peggiore di altre esibizioni a cui io personalmente ho assistito al Tenco. Quindi mi viene da dire il problema è un altro, il problema non è come è stata cantata Lontano Lontano, ma quali sono le nostre idee e le nostre aspettative su quello che deve essere la canzone d'autore, su come deve suonare la canzone d'autore. Io sinceramente, e lo dico proprio sinceramente, trovo molto ipocrita che nel 2019 si possa contestare un cantante perché stona nel contesto del Tenco, quando tutta la storia della canzone d'autore si basa sul fatto che le voci non dovevano essere quelle precise dei cantanti di una volta. Ecco, io questo lo trovo ipocrita. Poi si possono discutere molte cose nello specifico dell'esibizione, nell'opportunità delle scelte, eccetera, eccetera. Però per lanciare un primo sasso io direi questo. Ecco.
Sì, beh, questo è già molto interessante, soprattutto sentire l'opinione di Alessio Lega a questo punto.
Allora, sì, trovo, per quanto mi riguarda, facendo più o meno lo stesso mestiere, trovo un po' poco elegante fare le pulci. Io posso notare proprio da tecnico, ma che rientra in quel poco provato che Jacopo aveva notato, che diciamo il rapporto fra il musicista e l'accompagnatore era un rapporto precario, insomma più di diffidenza reciproca che di fiducia, insomma si muoveva su un terreno minato, ma non tanto perché un terreno minato ogni esecuzione, ma perché era minato proprio dal fatto che probabilmente Morgan ha accompagnato come se accompagnasse se stesso,
sì.
Cosa comprensibile, visto che lui principalmente non è un accompagnatore, ma è essenzialmente un cantante, e quindi ha accompagnato come qualcuno che accompagnava una canzone che conosceva già perfettamente.
Beh, mi pare di capire che nessuno dei sì. nostri due ospiti comunque si è scandalizzato anche solo all'annuncio, no, della presenza di un artista che comunque lo vogliamo considerare può essere fuori contesto al Tenco.
Ma io mi sono scandalizzato un po' del contrario, se vuoi, cioè nel senso che mi aspettavo, la mia idea di rottura, di scandalo che poteva essere un artista, diciamo, che apparteneva a tutt'altro mondo qui dentro. Al contrario, no, qui io ho visto il tentativo, forse un po' loffio più che altro, di rifare la canzone nei propri limiti, e quello che mi sono scandalizzato di non vedere è non vedere, perché poi ho i miei codici, di non vedere Sid Vicious. Cioè, io l'avrei voluta vedere distrutta quella canzone, invece certo. Ho trovato tutto sommato un'esecuzione... come posso dire, precaria ma non irrispettosa.
Ecco, si è parlato di spirito punk in effetti in relazione a questa
io devo dire, posso dire, se posso intervenire, sono completamente d'accordo con Alessio Lega, e non succede sempre, devo dire, per quanto siamo molto amici, però su questa cosa sono completamente d'accordo. L'errore, se c'è stato un errore, è stato nel metterci questo accompagnamento baroccheggiante e non avere il coraggio di rifarla, di smontarla. Però devo dire, questo è un problema che riguarda molti partecipanti al Tenco. Il Tenco ha un effetto normalizzatore, cioè anche i gruppi rock quando vanno al Tenco di solito si portano gli archi oppure si sentono in dovere di fare degli arrangiamenti più acustici. Questo è secondo me uno dei problemi, se vogliamo dirlo così, della canzone d'autore oggi. C'è anche quest'idea che devi andare verso un certo tipo di suono, però di nuovo non è sempre stato così, e forse è il tempo stesso che si è inventato quel tipo di modalità di essere cantautori, anche che naturalmente va benissimo, non per tutti, evidentemente non per Achille Lauro, se siamo qua a parlarne.
Ecco, io non c'ero, ma mi dicono che la sua esecuzione però del suo brano, il suo cavallo di battaglia Rolls Royce, ha suscitato l'entusiasmo degli addetti ai lavori. È così, Jacopo?
Ma direi di sì. Io devo dire, ho visto Achille Lauro recentemente dal vivo. L'ho anche scritto e lo ribadisco, e penso sia uno dei musicisti che oggi in Italia ha il live migliore, lo dico senza nascondermi dietro dita o altro. Ha un live potentissimo, curatissimo, molto suonato, se qualcuno se lo sta chiedendo, per quanto lui venga dal mondo della trap e del rap, cioè con musicisti che suonano molto bene gli strumenti del rock, cioè basso, chitarra, batteria, e lui è uno dei performer migliori che mi sia capitato di vedere in ambito italiano negli ultimi anni. C'è un animale da palcoscenico, capace di parlare col pubblico, carismatico, capace di proporre anche un immaginario visivo e vocale molto nuovo, molto queer, molto originale in quel senso. Cosa che parzialmente è riuscito a fare sul palco dell'Ariston, ma era evidentemente in un contesto che non è il suo contesto, e questo è naturale. Ma io devo dire, questo non mi sembra un limite della direzione artistica, cioè uno può anche provare a buttare nel mucchio qualcosa fuori contesto, anche per dare adito poi a polemiche e a riflessioni che, se sono fatte con intelligenza e studio, sono sempre una cosa positiva.
È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che ti amavano tanto, e lontano, lontano nel mondo. Un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro, e lontano, lontano nel tempo. Espressione di un volto per caso.
Dispiace sfumare la voce di Gian Maria Testa, ma dovevamo tornare ad un'altra versione, in questo caso Roberto Cipelli al pianoforte, un quartetto poi completato da Filippo Garcia e Paolo Fresu, oltre ad Attilio Zanchi, che stavo per scordare. La voce di Gian Maria Testa, per tornare al tema del cantautorato. In realtà, prima dicevo che molti ancora considerano il Tenco l'università della canzone. Alessio Lega, su questo sei d'accordo? È ancora così, secondo te?
Ma... no, non credo proprio, o quantomeno...
O lo è mai stato, forse?
Lo è solo per chi non conosce la questione. Ovvero, guarda, hai detto la parola che a me provoca dei brividi d'orrore, in realtà, che è questo termine cantautorato. Ovvero l'idea che ci sia qualcosa che collega fra di loro i cantautori. È un'idea proprio astratta che viene proiettata da fuori, e a cui si sentono in dovere di aderire coloro che meno si sentono cantautori.
Beh, è un'etichetta, infatti, in realtà, che come tutte
le
etichette...
facevano molta tenerezza proprio nelle conferenze stampa, questi che, come dire, in tutti i modi dicevano: ma sì, ma no, io sono proprio un cantautore, io scrivo i miei versi con la penna, come diceva, citando involontariamente probabilmente Pierangelo Bertoli, ecco, come se questa genuinità di fondo fosse qualcosa che ha a che fare con la canzone d'autore, quando saranno non c'è mai stato un cioè, non so, è dei tempi di Rodolfo De Angelis, di Petrolini, che la canzone d'autore non esiste, punto, cioè è qualcosa di impalpabile. Sicuramente il cantautore come esiste solo come etichetta commerciale, non ha nessuna connotazione culturale reale, se poi andiamo a vederli uno per uno, cioè non c'è quello che scrive solo i testi, non c'è quello, il più celebre è l'epitome del cantautore in Italia oggi, quantomeno, ovvero Fabrizio De André. Era un regista delle proprie opere che si serviva di collaboratori delle più disparate provenienze e che componeva i propri dischi e quindi, come ben sappiamo, diffidava all'inizio, finché non ha potuto fare dei live all'altezza dei propri dischi, non li ha fatti, e appunto quindi aveva una concezione assolutamente pop del suo lavoro. Quindi il cantautore, come opposizione al pop, che quindi ha bisogno addirittura di un'università, il cantautore non ha bisogno di università, ha bisogno di una strada, di una piazza, di un luogo, è qualcosa che semmai può avere più delle connessioni anche col cantastorie, quindi proprio non va fatto proprio questo discorso, e quindi il Tenco non lo è. Il Tenco semmai ha la sua mitologia nell'essere un luogo amichevole, di amici, anche in qualche modo goliarda, che riesce a mescolare quest'idea di canzone d'autore con una vaga idea di politica, di pensiero progressista, insomma tutta una serie di cose un po' vaghe, ma non c'è proprio nessuna barricata da difendere.
Beh, è un discorso chiarissimo quello di Alessio Lega, che in buona parte anche condivido. Resta il fatto, e qui mi rivolgo a Jacopo Tomatis, che chi si occupa di musica poi necessariamente deve fare ricorso a termini come canzone d'autore o cantautorato.
Ma in questo sì, io devo dire, il termine cantautorato, il mio maestro Franco Fabbri, che ha vinto tra l'altro il premio Tenco quest'anno, lo citava tra le parole che necessitavano dell'intervento del suo cardiologo, me lo ricordo, mentre facevo la tesi con lui. Ed effettivamente è una parola brutta per le ragioni che diceva Alessio. Anche canzone d'autore è un'etichetta. Io credo che il problema legato al Tenco, a questo Tenco, è che si scontrano diverse aspettative su quello che deve essere la canzone d'autore. E c'è una sorta di schizofrenia in questo. Cioè, da un lato ci sono queste etichette alla quale gioco forza siamo costretti a tornare, per cui la canzone d'autore è quella cosa lì, è quel cliché del cantautore che non esiste, sono ovviamente d'accordo, è quel suono del cantautore, è quel generico impegno politico, eccetera, eccetera. Dall'altra c'è l'idea che la canzone d'autore è, perché in Italia è stata così, la tradizione d'arte per eccellenza. Quindi c'è l'equazione che ciò che è canzone d'autore uguale arte, e questo ha portato anche, e De André ne è il caso emblematico, a questa valorizzazione all'estremo dell'essere autore, del vergare i testi con la penna in questa sorta di afflato romantico per cui mi sveglio la notte, prendo la mia chitarra, prendo il mio calamaio e lo stilo e scrivo le parole di una canzone che diventerà memorabile. Ecco, questa cosa non è mai esistita, ovviamente, ma abbiamo un po' l'ideologia che sia così. Quindi c'è questa idea molto forte che continua a strutturare quelli che sono i discorsi sulla canzone d'autore, al punto che la gente si può indignare se al Tenco finisce qualcuno che non risponde perfettamente a questi cliché. Dall'altro lato c'è l'idea che la canzone d'autore possa essere un'entità aperta, cioè tutto ciò che è appunto artistico, che noi percepiamo come artistico, ci può entrare dentro, perché è un rinnovamento di linguaggi, perché è politico, perché è rottura con le trasgressione delle norme precedenti. Io credo che forse si farebbe un servizio migliore a provare a capire le ragioni con cui valutiamo la musica, uscendo da questi che sono invece delle gabbie ideologiche, appunto l'idea che chi si fa le canzoni da solo sia più bravo. Non è assolutamente così. L'idea che se uso la chitarra acustica sono più autentico, dunque sono più bravo perché ho qualcosa da dire, non è assolutamente così. L'idea che se la canzone butta su con la chitarra acustica, allora è bella, se c'è la base elettronica è brutta. Non è assolutamente così, e possiamo serenamente accettare nel 2019 che esistono estetiche diverse, gusti differenti, diversi generi, diversi modelli di suono, e che tutti possono coesistere. Poi uno ascolta un po' quello che preferisce e che lo fa emozionare, però tutto questo esiste ed è inutile negare o addirittura dare delle patenti. Ecco, cioè più che l'università della canzone, non vorrei che il tempo poi diventasse la motorizzazione della canzone, per cui viene data una patente a chi è cantautore e tutti quelli che non ci passano, non va bene perché non faccio parte di quella cultura alta lì. Ecco, io credo che questo sia un po' il rischio. E anche il caso Lauro, non vorrei che poi, cioè, Achille Lauro diventi bravo perché è andato al Tenco nella percezione di qualcuno. Achille Lauro era bravo prima, casomai il Tenco lo riporta a dei cliché che non sono quelli che erano interessanti nella sua musica all'inizio della sua carriera, o anche soltanto negli ultimi mesi prima di questa querela. Ecco.
Per favore abbassate le tende turchine, infermiera sospendi le cure al dolore, tre sorelle mi sono accanto vicine, creditrici di fede, speranza ed amore. A me figlio del secolo breve si chiede di pagare i miei conti con le tasche vuote, non essere afflitta mia tiepida fede, creditori ne avrai che ti portan più dote. Timida voce alzerà nella stanza il mio pianto che cerca una debole scusa, non essere afflitta madre speranza, ti pagherà gente un po' meno delusa, ma di fronte ad amore starò inginocchiato, immobile ed umile, penitente. Mi dirà non ti affliggere, quel che ti ho dato è un valore per cui non ti chiedo niente. Non importan le mani che ti han carezzato, e di pianti più amari e di pugni sul muro, tre volte il dolore per te ha ripagato. Credito ed ora per me tu sei puro. Puro io giaccio nei sonni più onesti, del lenzuolo fa l'alba una bianca bandiera, tre sorelle, tre mogli, tre giudici giusti mi hanno aperto un credito eterno stasera. Tre sorelle, tre mogli, tre giudici giusti mi hanno aperto un credito eterno stasera.
Alessio Lega, le tre sorelle. Ecco, ascoltando le parole di Jacopo Tomatis, non so Sergio tu che cosa ne pensi, mi viene in mente un po' la storia del Novecento, questa qui, sostanzialmente.
Quando filosofia.
Esattamente, cioè quando si identificano l'etica con l'estetica, insomma, si rischia di incespicare, si rischia di creare guai, no? Già da Schoenberg a un certo punto si è iniziato a dire: se componi in questo modo qui sei giusto e la tua musica è bella, altrimenti sei un classicista e non vali assolutamente niente. Però scusatemi, sono piccole riflessioni, ecco, a margine.
Beh, io intanto approfitto della presenza con noi di Alessio Lega per chiedere la corretta pronuncia dell'autore di Le Tre Sorelle che abbiamo appena ascoltato. Come si
pronuncia? Corretta, chissà mai, bisognerebbe vivere in Russia. Diciamo, per imitazione, la cosa che si avvicina più, Okudžava. Diciamo, una doppia G può gestirlo.
Molto
in maniera
bene.
Più credibile.
Ecco, quello che a proposito di etichette può essere definito un cantastorie invece, giusto?
No, cioè nel senso è proprio loro avevano una definizione, come dire, ambiziosa e nello stesso tempo del tutto naturale,
sì.
Che cantapoeta. Loro si vivevano come dei poeti in cui il luogo della pubblicazione non era solo, non era esclusivamente il libro, ma era anche il testo, era l'esecuzione accompagnato dalla chitarra per il fatto che queste canzoni, non per una scelta di tipo etico o estetico, ma per il fatto che queste canzoni venivano eseguite nelle cucine, perché non avevano la libertà di circolare in altri spazi, non venivano registrate, quindi non venivano registrate da una casa discografica, non venivano, benché si esprimessero già in un'epoca in cui il pop esisteva, e come, stiamo parlando degli anni 60 sostanzialmente, e sono contemporanee alla nostra storia dei cantautori, ecco. Ebbene, semplicemente loro non potevano eseguirli in altri luoghi, quindi questa era una condizione naturale. Nessuno andrebbe a rimproverare a Blind Lemon Jefferson di esprimersi con la chitarra, ecco, perché la musica da strada si faceva così. Ebbene, la musica dei cantapoeti russi si faceva così. C'è un'identità assoluta, e questo voleva dire scrivere in una certa maniera, essere contro il regime, essere se stessi, essere in collegamento a una tradizione poetica e culturale. Questa identità è difficilissima da scomporre, ha una sua potenza che secondo me resta, poi io nel mio piccolo ho tentato di restituirla, chissà se ci sono riuscito,
che non ho fatto
una schifezza, no, ecco, no, quantomeno.
Un bel lavoro davvero.
Però ciò che mi aveva emozionato era proprio questa assoluta concretezza in cui fai fatica cioè quella cosa lì è un oggetto di una potenza assoluta.
Beh, Jacopo Tomatis, nell'edizione di quest'anno del Tenco sul palco ha individuato altri cantapoeti?
È una definizione molto scomoda e che secondo me funziona solo per delle cose già codificate. Il caso dei cantapoeti, dei poeti cantanti russi è un esempio particolare, ma è qualcosa che effettivamente, come ricordava Alessio, è molto diverso dalla nostra tradizione di canzoni d'autore, anche perché c'era una maggiore consapevolezza di quello che si stava facendo in rapporto anche alla letteratura. La canzone d'autore come categoria ha poi tirato dentro molte cose, ma non so come dire... La poesia ha seguito dei percorsi paralleli e spesso non tangenti, se non in forma molto mediata, con la canzone d'autore italiana. Adesso siamo in una fase in cui, per una serie di ragioni socioculturali storiche, il canone della canzone d'autore vecchio, quello degli anni 70 soprattutto, sta riempiendo un vuoto a livello di poesia civile anche nel nostro paese, con una serie di problematiche anche legate all'insegnamento, alla canonizzazione, eccetera eccetera. Il Tenco presenta tante cose diverse oggi, non necessariamente le migliori che ci sono in Italia, non necessariamente le più interessanti, è un osservatorio su molte cose, però come ogni osservatorio è parziale, non permette di farsi un'idea completa di quello che succede in Italia a livello di, a questo punto che categoria uso, di canzoni d'autore, di musica d'arte, diciamo così, oggetti sonori con ambizioni estetiche e fruiti come tali, e chi lo sa, la musica è tanta e sempre di più, non basta sicuramente un osservatorio come il Tenco, ancora legato anche a vecchi riti, per dar conto di tutto quanto, ma uno deve accettarlo serenamente, credo.
Beh, un tema ancora aperto naturalmente, come spesso accade per quelli che scegliamo, per voi che sapete. Ringrazio però Jacopo Tomatis per i suoi interventi illuminanti, così come quelli di Alessio Lega. Ringrazio entrambi.
Grazie a voi.